Ti lodiamo, ti benediciamo, oh Padre, perché tu hai scelto piccoli, poveri, gli ultimi, e perché anche noi vorremmo poterci identificare con queste persone, noi che ci riconosciamo così piccoli, così pieni di difficoltà. Ti lodiamo perché hai manifestato queste cose ai piccoli e le hai nascoste ai grandi, ai potenti, così come ci ha detto Gesù. E ti riconosciamo, ti ringraziamo perché tra i piccoli hai scelto proprio Gesù, Gesù che si è fatto piccolo, che si è fatto nulla, perché noi che siamo nulla potessimo essere qualcosa. Signore Gesù, noi ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza per esserti abbassato, per essere sceso al nostro livello, per aver voluto raggiungere gli ultimi per non escludere nessuno. Ti ringraziamo anche per il dono dello Spirito che continua a effondere nei nostri cuori e di cui noi ti siamo grati. Vorremmo pregare te, Spirito Santo, perché operi veramente in noi, ci renda docili, aperti, disponibili alla tua opera. Fa che non ti rattristiamo mai, aiutaci a diventare sempre più consapevoli di essere tuo tempio. O Maria, tu che sei la più piccola, ma anche la più grande di tutte le creature, umile e alta più che creatura, tu che sei l'eletta di Dio, insegnaci la via della piccolezza che ci conduce alla santità, alla pienezza della vita. Amen. Riprendiamo la nostra riflessione a partire dal versetto 45, questo capitolo 20 che ormai sta volgendo al termine. Sono in tutto 47 versetti, ma noi leggeremo anche i primi 4 versetti del capitolo 21 che fanno un po' corpo, che fanno corpo con quello che stiamo leggendo. Ecco, riprende San Luca, ci dice che c'è questa attenzione del popolo, avete visto come da una parte ci sono grandi, potenti, quelli che contano, che snobbano Gesù, che desiderano semplicemente mettere le mani sull'eredità di Dio, quindi che cercano il possesso, cercano l'emergere a tutti i costi. E poi dall'altra c'è il popolo, questa gente che Gesù abbraccia con lo sguardo, abbiamo visto, no? Come Gesù li abbracciò, emblepsas, li prese col suo sguardo, li abbraccia, li accoglie, li ama. E quindi questo popolo è in ascolto, mentre tutto il popolo era in ascolto, per sé c'è un genitivo assoluto, acuontos de pantos tu lau, cioè essendo tutto il popolo in ascolto, mentre quindi questo popolo che è lì tutto proteso ad accogliere quello che Gesù sta dicendo, Gesù parla ai discepoli, Gesù disse ai discepoli. Quindi c'è un insegnamento ai discepoli, e però in ascolto di tutto il popolo, quindi vuol dire San Luca che questo insegnamento non è un insegnamento privato, fatto in una casa, è un insegnamento che tocca anche il lettore, dunque tocca anche noi, e comincia a dire: guardatevi dagli scribi che vogliono passeggiare in lunghe vesti. Che cosa vuol dire passeggiare in lunghe vesti? Ora, la lunga veste, che veniva chiamata talare, talare perché raggiunge il tallone, questo è il motivo, non era la veste dei preti, adesso una già ha messo la talare, era la veste degli intellettuali, fino anche oltre al Medioevo, in tempi dell'umanesimo, eccetera. Poi vedete anche dei quadri, le persone di solito che si dedicavano allo studio, eccetera, vengono rappresentate con delle lunghe vesti, fino in fondo, fino al tallone, mentre le persone pratiche, cavalieri, eccetera, o l'armatura, oppure il gonnellino, oppure la veste corta. Ricordate che questo è fin dall'Antico Testamento, ricordate come erano arrabbiati i fratelli di Giuseppe che poi diventerà vice faraone d'Egitto, perché il padre gli aveva regalato una talare, cioè l'aveva riconosciuto un po' come superiore, tu sei l'intelligenza e i tuoi fratelli sono i braccianti. In più con le maniche lunghe, quindi, allora avere le maniche lunghe vuol dire uno che deve lavorare, coltivare le pecore, mungere, eccetera, le maniche lunghe dà fastidio, bisogna farle su, no? Tira su. Allora, erano arrabbiati e usano proprio questa tunica dalle maniche lunghe per portarla al padre, sporcandola col sangue di un agnello, di un capretto, dicendo: abbiamo trovata questa tunica, vedi un po' se è di tuo figlio. Quindi era un po' un segno di distinzione, per cui è chiaro che poi i sacerdoti, i preti, i vescovi, eccetera, essendo uomini di cultura, uomini di studio, avevano maniche lunghe, veste talare. E allora Gesù dice: state attenti, guardatevi da queste persone che amano passeggiare in lunghe vesti, cioè amano apparire intellettuali, persone serie di studio, persone di valore, e subito aggiunge: si compiacciono di essere salutati nelle piazze. Oh Rabbì, come stai? Oh Rabbì, oh maestro. Quindi questo Gesù poi dirà nel Vangelo di Matteo: guardatevi, non fatevi chiamare maestro, non fatevi chiamare Rabbì. Perché in fondo lui non vuole confondersi con questa gente, perché è gente, ricordate che poi anche Matteo, ancora nel discorso del monte, dirà che l'importante non è farsi salutare, non è farsi vedere, questo in fondo le persone fragili, deboli psicologicamente hanno bisogno di esistere per qualcuno, quindi hanno bisogno degli applausi, hanno così poca consistenza e poco senso del proprio valore, che per sentirsi di valere qualcosa hanno bisogno che gli altri glielo dicano e quindi che gli applaudano, quindi hanno bisogno di un costume, di mettersi addosso qualcosa per apparire, perché allora conto per qualcuno, perché se nessuno mi vede è come se non esistessi, guarda, dietro questo mondo un po' frivolo, lo spettacolo, pensate quante persone, quante attrici e attori vanno in paranoia, diventano depressi, semplicemente perché non appaiono più sui giornali, perché che siano giornali scandalistici, che dicano bene, male, che importa, purché parlino, no? L'importante è, perché se parlano vuol dire che io esisto, cioè ho così poca consapevolezza di esistere, che per esistere ho bisogno di esistere per qualcuno, che gli altri capiscano che io esisto. Guardate che un po' tutto il cammino distorto della nostra società, che è la società della competizione. Ricordatevi che la competizione porta poi alla depressione. La competizione è spietata, nel senso che finché rendi, finché vai bene, finché raggiungi utili, 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 ma siccome non puoi andare all'infinito, alla fine, tac, fai una depressione. Perché non puoi essere sempre teso, un arco non può tendersi più di tanto, si spacca l'arco, si rompe la fune. E ricordatevi sempre che la competizione porta alla depressione, è uno strumento di morte la competizione, perché è un vedere l'altro come un nemico, uno da vincere, uno da abbattere, e la competizione quindi è qualcosa, quindi è uno strumento di morte. Non è il riconoscere il valore dell'altro oppure il riconoscere il proprio valore, ma è l'arrivare al punto da distruggere l'altro purché io possa raggiungere il primo posto. Questo è un po'. Il nostro mondo è un mondo di questo tipo. Allora chi non vale lo eliminiamo. Che se ne fa? Perché dobbiamo tenere in vita delle persone che sono lì, non capiscono, almeno secondo i nostri criteri, magari capiscono più di noi, però. perché dovremmo tenere in vita queste persone? Perché dovremmo, guardate che poi era il principio di Hitler, no? Alla fine, c'è la razza pura, la razza ariana, eccetera, poi sono quelli che sono di peso, che alla nostra società in realtà sono semplicemente i pesi morti, li facciamo fuori, tipo zingari, ragazzi handicappati, ragazzi e ragazze non troppo in sé, omosessuali, cioè tutti quelli che erano un peso per la società. Ciò che non serve è la competizione, non, allora questa competizione spietata ci conduce poi lì. Il mondo della competizione spietata, ricordate anche il monito di Gesù nel capitolo 5 di San Giovanni, quando ricordate la guarigione dell'uomo vicino alla piscina di Bezzaità da 38 anni, Gesù lo guarisce, eccetera, eccetera, gli dice: vuoi guarire? Questo dice: ma non ho nessuno che mi immerga nella piscina. Gesù dice: ma alzati, prendi il tuo lettuccio, vai a casa tua. E poi quando lo incontra dopo dice: ora sei guarito, attento a non peccare più, perché non ti capiti di peggio. Dice: ma cosa può capitare di peggio a uno di stare 38 anni sul bordo di una piscina senza che nessuno si accorga di lui? Questo è il peggio. Cosa può capitare di peggio? Ora, in un mondo dove c'è la competizione spietata, che mi importa se uno è lì che aspetta da 38 anni? L'importante è che io arrivo prima a guarire la mia unghia incarnita buttando il mio piede nell'acqua. Ma questo qui è fermo, tanto lui è abituato, io invece ho le mie cose da fare, quindi appena che si muove l'acqua e chi, il primo che entrava era guarito, uno non è che sta lì a pensare: ma questo qui è qui da 38 anni, viene qui tutte le mattine, poverino, no? Allora non mi immergo, la precedenza è sempre mia, no? Non posso aspettare, non posso fare la fila, non devo perdere tempo, perché, ecco, allora Gesù dice: attento, guarda che se diventi come loro, cadi più in basso, cioè è servito a niente che tu abbia aspettato 38 anni per capire che questa competizione spietata ti porta alla depressione, guarda che non peccare più, cioè non entrare in questo circuito, perché se entri in questo circuito cadi ancora più in basso, e non ti accada di peggio. Il peggio è diventare come coloro che non si accorgevano nemmeno di te, perché erano così presi dalla loro competizione, da loro arrivare primi, che non si sono accorti che c'era un ultimo lì, ultimo da 38 anni, in fila ma nel fanalino di coda, che per cui non c'era posto. Ecco, allora Gesù che dice: attenzione, questi amano apparire primi, non essere primi, apparire, quindi essere salutati, onorevole, professore, commendatore, eccetera, e avere i primi seggi nelle sinagoghe, poltrone riservate. Oggi qui è riservato, guardi, qui solo passa, e poi i primi posti nei banchetti, E poi Gesù dice: guardate però questa gente com'è, state attenti, perché in realtà divorano le case delle vedove, quindi sono spregiudicati, ecco questa competizione, cioè non gliene importa nulla dei poveri, non gli interessa nulla di chi soffre, e il divorare le case delle vedove vuol dire che pur di emergere sono disposti a qualunque tipo di slealtà, sono disposti a qualunque tipo di truffa, Guardate cosa vuol dire emergere attualmente, diceva qualcuno che faceva l'arbitro, un ragazzo che per molti anni ha fatto l'arbitro, anche in queste squadrette di serie d'oratorio che fanno parte del CSI, eccetera, mi diceva che ormai la scorrettezza era all'ordine del giorno, l'importante è vincere con qualunque tipo di scorrettezza, quindi falli apparentemente, quindi addirittura gli istruttori, i cosiddetti mister, istruiscono i loro giocatori a fare dei falli senza essere visti, cioè a spingere l'altro, a fare una carica irregolare, cioè tutti. Allora, questo è diventato la normalità. L'importante non è un altro che de Coubertin, no? L'importante è partecipare, non è vincere, no? L'importante è vincere a tutti i costi, non partecipare, che importa? L'importante è portare a casa la medaglia, l'importante è fare dei punti, e quindi a tutti i costi, che non è solo soldi, ma è emergere, essere qualcuno. E questo a tutti i costi, a costo di doping, a costo di tutto quello che volete voi, no? Allora, queste persone che in realtà, dice, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere, quindi c'è una discrasia, una totale separazione tra quello che dicono e quello che fanno, tra quello che vogliono apparire e quello che sono. Sono degli attori, ricordate che Matteo parla di appunto ipocritai, cioè attori, gente che recita la parte, quindi si mettono le lunghe vesti perché in quel momento è importante avere questa parte, importante avere questa... E mettersi la veste da cerimonia per apparire qualcuno. Mi ricordo quando ero bambino si andava in bicicletta o si andava, la bicicletta è arrivata dopo tre o quattro biciclette che non andavano usate, recuperate dal rottamaio, eccetera, da quei derottami, finalmente è arrivata una bicicletta che finalmente. Si andava un po' in giro nei campi così tra amici, non c'era l'automobile, c'erano i motorini e si andava così e poi si andava a giocare al pallone, ma adesso a giocare al pallone bisogna mettere la maglia e poi i cosi, le scarpe con sotto i cosi, eccetera, cioè c'è tutta una divisa, andare in bicicletta bisogna mettersi tutta una tuta, quella aderente, per dire quello che conta. Cioè, non è che io capisco che tu vai in bicicletta, mi basta vedere la bicicletta, che vai in bicicletta. No, entro nella competizione, cioè mi devo mettere la maglia di questo, perché l'importante è dell'apparire, non dell'essere, no? Per cui l'importante è vedere l'esterno, ricordate l'incontro con Traiano, col filosofo, un tale che arriva da Traiano, che aveva il pallio tutto, e allora dice quis es, e lui dice non dum vides philosophus sum, non vedi, sono filosofo, è la risposta, barbam et pallium video philosophus non dum video, vedo il mantello e la barba ma non vedo ancora il filosofo, cioè l'esterno non dà il filosofo, l'abito non fa il monaco, cioè non c'è coerenza tra ciò che dici di essere e ciò che sei, devo vederlo dopo, non so, questa, in fondo Gesù sta mettendo in risalto una verità, ecco, in fondo non è che Gesù sta criticando gli scribi, siamo attenti perché Gesù lo sta criticando, ma sta mettendo in guardia i discepoli e quindi anche il popolo da non fermarsi lì, cioè state attenti a come fanno questi, non fate così, ecco, cioè dobbiamo stare attenti che Gesù non punta mai il dito contro le persone, ma vuol mettere delle verità in luce, nessuno ha detto a queste persone che queste persone stanno sbagliando strada perché si stanno mettendo sulla strada dell'apparire, hanno già ricevuto la loro ricompensa, dice Matteo nel discorso del monte, no? Quando pregate non mettetevi agli angoli delle strade, quando digiunate non scarmigliatevi la faccia, i capelli, quando fate le elemosine non squillate la tromba, ma non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra, cioè tutto il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, cioè se lo fai per lui, se lo fai per amore non c'è bisogno di farlo vedere, cioè il discorso è per chi lo fai, per che cosa lo fai, quindi è un richiamo a quella che una volta veniva chiamata la purezza di intenzione, retta intenzione, quindi che cosa ti stai aspettando? Se aspettavi gli applausi una volta ricevuti, basta, vai a casa, tranquillo. Non c'è bisogno, non riceverai nessuna ricompensa, la tua ricompensa l'hai già ricevuta. Stai pure quieto. Sei stato pagato di quella moneta che tu aspettavi, no? Guardate quell'antico fabliau francese, no? Ricordo, ho letto in quarta ginnasio, dove c'era un tale, un povero operaio, addetto alla costruzione della cattedrale, che... era inverno a Parigi e aveva freddo e per mangiare si era messo vicino a una rosticceria e c'era un vetro rotto dalla finestra e lui usciva il vapore dell'arrosto e lui intingeva il pane nel vapore dell'arrosto, quindi mangiava pane e profumo d'arrosto, no? E a un certo punto il rosticcere, indignato, arrabbiato perché in fondo non aveva molti clienti, uscì, lo prese per il collo, gli dice: disgraziato, restituiscimi quello che ho rubato. Ma io non ho rubato niente, ho solo intinto il mio pane in questo fumo che tanto andava nell'aria. No, pagami l'arrosto, perché questo fumo è il fumo del mio arrosto, tu l'hai preso. E non vanno sotto processo. Ed ecco che allora questo accusa il poveraccio di avergli rubato il fumo dell'arrosto, e il giudice dice: quanto costa questo fumo? Costa un soldo. Ebbene, sentenziamo, e dice: dammi il soldo. Dammi il soldo, dice quello del soldo. Allora dice: udite, udite, dice il giudice, noi sentenziamo che colui che ha rubato il fumo dell'arrosto pagherà con il suono di una moneta, quindi fa pling, e lo fa sentire, ascoltato bene, ecco, sei stato pagato, no? Saggia sentenza, no? Rubare il fumo, ricevere in compenso il suono di una moneta. Ma è la stessa cosa di quello che facciamo noi, quando noi fabbrichiamo fumo, alla fine riceveremo la ricompensa del suono di una moneta, non la moneta, ma il suono di una moneta. Quindi che cosa stai inseguendo nella vita? Che cosa è importante per te? La verità o l'apparire? Che cosa è più importante per te? Sembrare buono o essere buono? E qui è un richiamo a mettersi coi piedi in terra, no? E l'aggiunta è: essi riceveranno una condanna più severa. Più severa di chi? Degli altri, di quelli che non sanno. Loro sanno, portano le lunghe vesti, sono un segno di distinzione, ma anche di studio. E quindi hanno studiato, sanno. Non sono persone che non sanno, non sono dei poverini che giocano a fare la recita della commedia, no, sono invece delle persone che sanno, quindi riceveranno una condanna più severa. E qui anche qui è un richiamo, quanto più sai, tanto più il Signore ti chiederà. Non puoi dire: ma io non sapevo, quanti anni di catechismo hai fatto, quanta fede hai ricevuta in casa tua, quanti insegnamenti ti ha dato la tua nonna, il tuo parroco. E quindi il Signore ti chiederà conto di questo, restituiscimi ciò che ti ho dato. È un richiamo alla responsabilità, cioè rispondere a ciò che hai ricevuto. E poi veniamo all'ultimo episodio, che è molto bello. Avendo guardato in su, così Gesù sta guardando in su, cosa succede? Vuol dire che nel cortile, probabilmente si trovava Gesù nel cortile dei pagani, e quindi stava parlando, quindi c'erano uomini, donne, quindi il primo cortile del Tempio, ecco, immaginate cortili che sono un po', sono dei gradini, poi c'è il cortile, poi c'è ancora gradini, e poi c'è un recinto di pietra con scritto in tutte le lingue: vietato superare questo recinto a chi non è ebreo, chi passerà questo recinto non ebreo verrà messo a morte. E quindi Gesù, guardando in su nell'altro recinto, stando magari sui gradini che separano, vede che si stanno raccogliendo soldi per il Tempio, l'offerta per il Tempio. Vide, quindi guardando, avendo guardato in su, vide i gettanti nella cassa del tesoro le offerte di loro ricchi, sto traducendo letteralmente dal greco. Quindi gente che gettava nelle offerte tutto quello che aveva, la ricchezza, non tutto quello, della loro ricchezza. Quindi dice: le loro offerte erano ricchi, quindi la sottolineatura erano ricchi. E come avveniva, no? Ecco, è importante sapere come avveniva questa raccolta delle offerte, perché non so se voi avete in mente, non è la raccolta che si fa in chiesa quando passa il sacrista oppure qualcun altro incaricato col cestino, dove magari il cestino è rigorosamente chiuso, ognuno mette dentro la mano e magari fa finta di mettere delle monete, in realtà mette dentro dei bottoni. Avevo in parrocchia un mucchio, avevo bottoni di tutti i tipi. E poi monete in disuso di tutti i tipi, comprese quelle da prima della guerra. Quindi, e allora è un po' come la barzelletta del sacerdote che, entrando in chiesa prima di celebrare la messa, vede tutte macchine lunghe, dice prima di entrare in chiesa: oh mio Dio, dove sono i poveri? Tutta gente. Poi entra in chiesa e poi finisce la messa, guardando le offerte dice: oh mio Dio, dove sono i ricchi? Ecco. vedendo i bottoni e altre cose. Bene, qui come avveniva la raccolta di questi fondi? C'era questo, allora chi voleva fare l'offerta saliva questi gradini, c'era questo posto, consegnava, diceva il suo nome all'incaricato, poi metteva nella mano dell'incaricato l'offerta che doveva fare e l'incaricato diceva ad alta voce: Pinco Pallino offre un talento, sono 34 kg d'oro d'argento, non è proprio una piuma, è qualcosa di duro, oppure il Mattia tal dei tali figlio offre 10 dramme, eccetera, e così tutti potevano ascoltare. Ora è chiaro che chi aveva lì qualcosa da andare, sentire il suo nome e mettere in vista la sua taccagneria oppure la sua povertà, cioè, credo che parecchi erano un po' intimiditi da questo uso. Vi rendete conto se ogni volta che voi fate l'offerta in chiesa durante l'offertorio ci fosse lì uno dire: la signora Rosa dà un centesimo. Si guarda la signora Rosa come è vestita, se in terra, se ma ce li ha i sandali oppure a piedi nudi, perché magari... Ecco, allora, quindi Gesù è lì, vide ancora una certa vedova povera, ecco, la sottolineatura è, questa è una donna povera, penicrà, questa donna povera, gettante là, due, è difficile tradurre perché in realtà potremmo dire due spiccioli, questa donna che dà due spiccioli, duo leptà, in greco, e il lepton era la moneta più piccola esistente, potremmo dire un centesimo di euro, cioè era lo spicciolo più spicciolo che c'era, quello che quando si fanno gli scavi archeologici magari tra una piastrella e l'altra, piastrella vuol dire una pietra e l'altra del pavimento, dopo, ogni tanto perché lì vanno, scopano tutto, tirano su tutto, aspirano tutto, esaminano tutto, perfino pollini, pezzi di coccio, eccetera, ah, c'è un leptà, cioè queste qui uno le perdeva nelle fessure del coso, e quindi era una cosa da niente, insomma, no? Il valore era nulla. Due. E Gesù disse, ecco la sottolineatura di Gesù, in verità vi dico, quindi Gesù sta facendo un'affermazione vera, autentica, un'affermazione profonda, in verità vuol dire, in ebraico è amen, che vuol dire io vi assicuro che, questa parola che vi dico è certa come la roccia, questa parola non verrà meno, possa io morire se ciò non è vero, cioè è un'affermazione di Gesù si sta giocando totalmente in fondo, si vuol giocare con questa affermazione. Io in verità vi dico che questa vedova, e aggiunge, questa povera è una vedova, una donna senza speranza, senza futuro, che non ha nessuno, e poi aggiunge, questa povera ha gettato più di tutti. Quindi è ancora una volta Gesù ai discepoli, alla gente presente, dice state attenti, non lasciatevi ingannare, non lasciatevi ingannare dai gesti, questi gesti che sono magniloquenti, è questo quel gesto insignificante, piccolo, che non vale niente, assolutamente trascurabile. E allora questa vedova ha gettato più di tutti, e poi aggiunge, tutti infatti essi, dalla loro abbondanza, gettarono nelle offerte, quindi hanno gettato nelle offerte quanto avevano in più, cioè dalla loro abbondanza, da ciò che avevano in abbondanza, non da ciò che era, che toccava profondamente il portafoglio. Bah, è come dire, prendo la cosa che tracima e te la do, insomma, quello che mi scappa, quello che non riesco più, dalla loro abbondanza hanno gettato più di tutti, cioè scusate, hanno gettato la loro abbondanza, gettarono nelle offerte. Essa dalla sua indigenza ed è una parola che stereematos autes in greco, ister vuol dire ultimo, quindi da questo suo essere totalmente ultima, dalla sua, noi dovremmo tradurre, dalla sua ultimità, dal suo essere, dalla sua povertà estrema, ecco, questa, essere il fanalino di coda, lei pur essendo il fanalino di coda, tutta la vita che aveva gettò, interessante, panta tombion, non dice, non so la traduzione cosa dice, anche quella nuova mi pare che non coincida con questo, cosa dice, ha gettato?
Tutto quello che aveva per vivere.
Tutto quello che aveva per vivere, ma in realtà è molto più denso, panta tombion, cioè tutta la vita, questa donna ha messo lì davanti a Dio la sua vita, ha consegnato a Dio la sua vita. Allora, capite l'opposto di quello che abbiamo visto nel capitolo 20, cioè cosa fanno quelli che si credono grandi, importanti? Sono coloro che cercano di mettere le mani sull'eredità di Dio e quindi si appropriano di ciò che non è suo, il prendere. Questa donna ha capito, ecco il vero discepolo, questa donna è veramente un discepolo autentico, perché chi è il discepolo autentico? Colui che mette tutta la sua vita nelle mani di Dio. Signore, prendi la mia vita. Martha Robin, la sua prima consacrazione, il famoso atto di consacrazione che Martha ha fatto, la prima, poi dopo ne ha fatto un altro molto più articolato, diceva, prendi Signore, prendi Signore la mia vita, cioè mi metto nelle tue mani, cioè la mia vita è tua, non mi appartengo più. Quindi questo che aveva, i due centesimi erano il domani di questa donna, erano le piccole cose che poteva comprare, magari un pezzettino di pane appena per mantenersi. Signore, il mio futuro è nelle tue mani, sei tu il mio futuro, non metto le mani sulle cose di Dio, ma mi apro totalmente a Dio dicendo, Signore, tu sei il mio oggi e il mio domani. E qui viene in mente ancora quel salmo che vi ho detto, che vi invito a leggere fino a imparare a memoria, il salmo 15. Questo salmo, il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Ricordate che Gesù riprenderà questo salmo quando nel capitolo decimo di San Luca presenta Maria come colei che ha scelto la parte migliore. Maria ha scelto, perché ha scelto l'eredità, dove la parola parte è proprio, vuol dire eredità. Questa eredità che in realtà sarebbe causa, se è un'eredità umana, sarebbe causa di ansietà. Ricordate che la parola meros, che vuol dire eredità, che vuol dire parte in greco, è la stessa radice della parola mors, morte, perché l'eredità c'è quando uno muore, e anche la stessa radice di moros, che vuol dire pazzia. Quando c'è di mezzo l'eredità uno diventa matto. E c'è anche la radice della parola merimnan, il verbo merimnao e la parola merimna, merimnai è un plurale a tantum, perché che vuol dire ansietà, angoscia. Quando c'è di mezzo la... Allora capite, è stessa cosa, allora l'eredità, i soldi generano angoscia, l'angoscia genera morte oppure follia. Perché è tutto collegato e queste radici dicono qualcosa in fondo. Ecco, allora questa donna, tutta la sua eredità, non ha messo la mano sull'eredità di Dio, ma ha riconosciuto Dio come la sua eredità. Capite che cambia tutto, siamo in una prospettiva completamente opposta. Quindi la domanda è ancora che ci facciamo noi, e dire, ma dove sta la mia eredità? Sono capace di mettere il mio futuro nelle mani di Dio? Perché certo, anche lì, cosa vuol dire mettere il futuro nelle mani di Dio? Vuol dire lasciare che sia Dio a programmare la mia vita, non io. Ora, non vuol dire non programmare, attenzione, il Signore non ci chiede di non occuparci, ma ci chiede di non preoccuparci. Tu occupati, lascia le preoccupazioni a me, questo è che Gesù ci dice. Quindi occuparsi vuol dire vivere l'oggi, preoccuparsi vuol dire essere già avanti per il domani, e quindi vuol dire rovinarsi la vita. vuol dire essere continuamente nell'ansietà e quindi vivere questa situazione di disagio, di sofferenza, di paura, perché il domani fa sempre paura se il mio domani non è Dio. Se il mio domani è Dio non ho paura, ma se il mio domani è il successo, è il progresso, è l'emergere a tutti i costi, è il raggiungere una certa cosa, è, come dicevamo prima, la competizione, è chiaro che mi farà paura. Ecco, invece questa donna dice, Dio è il mio oggi e il mio domani. Tutta la mia vita è oggi e domani, è Dio. Metto tutto, il Signore è la mia eredità, il mio calice. È colui che mi restituisce la mia eredità. È bello anche la traduzione latina, tu es qui restitues hereditatem meam mi, cioè tu restituisci a me ciò che veramente è mio. E che cosa è veramente mio? È Dio la mia eredità. Signore, tu sei la mia eredità, tu sei il mio tutto, c'è anche un canto, no? Sei tu il mio tutto. Questo dire sei tu il mio tutto, ma ci crediamo, cioè concretamente nella mia vita cosa vuol dire questo? In che maniera gestisco questo? Quali sono quei 2 centesimi che io non riesco a mettere nelle mani di Dio, che poi la mia vita di fatto sono 2 centesimi, come che sia. Ci sentiamo dei padri eterni, ma basta un palcolino piccolino per bloccare tutto, basta un trombino piccolino in una venina al posto giusto nella testa, questi lì. E allora chi siamo? No? Ci siamo dei padri eterni, dei super uomini, delle super donne, no? Ecco, allora, dire Signore tu sei il mio futuro, solo in te trovo la mia pace. Non ho paura di nulla perché so che tu mi ami e ti prendi cura di me. E credo che questo è un grande insegnamento che ci viene qui, eh? In fondo Gesù sta presentando se stesso, non solo il discepolo, ma se stesso. Cosa succederà da ora in poi? Siamo al capitolo 21. Comincia il grande ingresso nella passione, avremo il discorso escatologico, il discorso sugli ultimi tempi, ma poi pian piano Gesù entra nella passione, siamo nella settimana santa, anche se dal punto di vista cronologico nostro noi siamo un po' fuori tempo, ma siamo nel tempo pasquale, e qui stiamo vivendo. Allora, Gesù sta dicendo, guarda questa donna, è veramente povera, non ha nulla, proprio come me, che mi sono fatto povero, mi sono fatto ultimo, ecco il modello. Impara da questa donna e quindi anche impara da me. Io ho messo tutto il mio futuro nelle mani del Padre. È Lui che dà senso alla mia vita. Senza di Lui la mia vita sarebbe fallimento, non ho niente. E penso che possiamo fermarci qui, anche qui ne avremo per un po' di mesi da riflettere su questa cosa, cioè dovremmo ogni giorno metterci in discussione su questa nostra capacità di mettere la nostra vita, Panta tombion, tutta la mia vita nelle tue mani, che è quello che facciamo spesso, almeno qui al foyer, ogni sera noi dopo compieta diciamo prendi Signore l'intera mia libertà, che è la contemplatio ad amorem di San Ignazio, la quarta settimana degli esercizi spirituali, quando il massimo, dice San Ignazio, è prendere tolle suscipe universal libertatem meam, prendi Signore tutto, metto tutto nelle tue mani, sono tuo, non ho niente, non tengo niente per me, sei tu il mio tutto.